quando il borgo di Legnano era sotto l'egida del governo milanese degli Sforza. Intrighi, angherie e vendette alla metà del secolo XV. Il tuffo tra i fondi archivistici riserva ancora sorprese. Consente di divulgare aspetti insoliti anche della vita legnanese. Con un po' di passione, di pazienza e a volte anche di fiuto, se non di fortuna, giova l'immersione nel mare Magnum dell'Archivio di Stato di Milano. Ripercorrendo la pista dei registri delle missive sforzesche, si ha l'impressione di contattare quasi un paradiso in attesa di visitatore, dove a porgere la mano è Cecco Francesco, Simonetta, un calabrese approdato come consigliere segretario alla corte di Francesco e Galeazzo Sforza, poi a fianco di Bona di Savoia, strumento intelligente del loro governo, politico avveduto, buon conoscitore del diritto e delle lettere classiche. Suo è il codice musicale del Ordo Missei, conservato a Parigi presso la biblioteca dell'Arsenale. Fu autore di costituzioni e ordini della cancelleria, dialoghi, epistole, anche se alla fine non poté evitare di essere fatto decapitare da Ludovico il Moro a Pavia nel 1480 sotto l'accusa di tradimento. La saggezza di Cecco Simonetta e le orge notturne della contessa. Pare però che anche egli non sia stato molto tenero nei confronti dei suoi avversari. Ne doveva essere una pia donna quella discendente o contessa Simonetta, la quale si disse facesse ogni notte baldoria nell'omonimo palazzo e che gettasse poi in certi trabocchetti i complici delle sue orge. La storia di quella famiglia non ricorda però, e questo sta scritto nel libro Milano attraverso i suoi monumenti, che sia mai esistita una tale contessa. È meglio ricordare l'eco per cui andava famoso il palazzo, né più né meno di una villa Lampugnani in quella di Legnanello. Ecco che qui Legnano c'entra. Sono del Simonetta alcune lettere redatte in volgare, firmate semplicemente Cicus. In una data del 23 agosto del 1450 è indirizzata a Giovanni Attendolo Sforza. Cecco si fa interprete dei desiderata di Oldrado Lampugnani, un molinaro del quale è stato arrestato e privato del suo cavallo dai servitori di Attendolo, al rientro di Novara, sotto l'accusa di aver sottratto loro un cavallo al tempo della guerra passata, poiché non risulta che il molinaro abbia compiuta un'azione del genere. Cecco, quindi, intima di rilasciare il molinaro con le sue robbe senza altra replicazione. In caso di mancato adempimento, Cecco si sentirà autorizzato ad agire diversamente, a provvedere in modo che forse non piacerà ai famigli di Attendolo Sforza. E questo sta scritto nelle missive sforzesche. L'ordine perentorio è ribadito in un altro messaggio diretto al podestà di Cantù, perché soddisfi le esigenze del mercante Antonio da Legnano, facendo arrestare il suo debitore Giovanni Volpe, che è fuggito, e si rifiuta di restituire una buona quantità di denari prestati, e qui siamo al 9 novembre del 1450. Analoga l'attenzione sempre verso Antonio da Legnano, evidentemente un raccomandato di ferro. Per aiutarlo a riottenere la restituzione di beni di un certo Martino di San Sebastiano, il Simonetta invia Marco Corio al Marchese di Monferrato perché si adoperi favorevolmente allo scopo. E siamo il 6 ottobre del 1450. È ancora Antonio da Legnano a lamentare di essere stato defraudato di velluti e terreno nella zona del Monferrato. Parte allora una lettera di Cecco al feudatario locale perché al mercante sia facta la restaurazione, senza alcuna dilazione di tempo né pretesa né altra eccezione e con effetto immediato. Così facendo, Antonio e compagni riavranno i loro soldi. Non avranno più nessuna ragione di lamentarsi. A tale scopo, Cecco non esita ad inviare il suo trombetta a Loisio. E siamo al 16 ottobre del 1450. Un subdolo agguato ad Aliolo Vismara. Particolarmente interessante è poi un'altra lettera di Cecco, datata il 24 maggio 1451 e indirizzata al capitano di giustizia di Milano su richiesta di parenti e affini di Aliolo Vismara, che ha subito atroci insulti e ferite letali da Giovanni Crivelli. Questi non ha esitato a invitare a casa sua con buone parole, nel borgo di Legnano, il Vismara, salvo tradirlo e ferirlo gravemente con una spada, al punto da far dubitare della sua vita. Perché tale misfatto non debba essere di esempio ad altri, il Crivelli non si possa gloriare della sua atrocità e il capitano di giustizia è invitato ad agire contro il reo, procedendo a un inventario dei suoi beni, quelli da confiscare e assegnare al ferito in caso di morte. E siamo il 14 maggio del 1451. Tale pluralità di interventi non può che evidenziare un'attenta sorveglianza su avvenimenti caratterizzanti Legnano, sotto la guida degli Sforza, anche se oggi potrebbero rientrare nella normale routine. La conferma di un interessamento rimane attestato da una lettera sottoscritta di mano propria di Francesco Sforza, datata 15 dicembre 1453 e contenuta nel Libro degli Ordini e Modi per conservare rocche e fortilizi da parte dei castellani. Si tratta di ordini già emanati da Francesco Sforza nel 1447 nel campo di San Colombano, prima del suo ingresso in Milano. Il signore di Milano si rivolge ad Ambrogio da Legnano e al di lui figlio Agostino, castellani di Orzinuovi, in provincia di Brescia, perché reggano la suddetta rocca con fedeltà e obbedienza al signor Duca. Non la dovranno consegnare a nessuno senza lettera segnata da mano propria del signore. Analogamente non potranno assentarsi, né potranno ricevere più di due persone senza autorizzazione sottoscritta dallo Sforza. Nota curiosa per gli studiosi di sfragistica e sigillografia. Nel primo e nel terzo caso, la lettera dovrà recare un sigillo in cera verde, nel secondo in cera rossa, a garanzia dell'autenticità della missiva e della non compromissione. A chiusura, una nota di deferente gentilezza. In ogni evenienza, i castellani e legnanesi, nonostante quanto detto, dovranno obbedire alla illustrissima Madama Duchessa e alle lettere scritte di sua mano, così come alla persona del signor Duca.